contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Sono le 12:09 e 37 secondi, cioè mezzogiorno e 10 praticamente. Controradio, Ovest di Padalino, Benedetto Ferrara in voce, al di là del vetro Roano DJ, un ragazzo preso dalla strada che in strada ogni tanto torna, ma noi lo teniamo qui, gli facciamo un po' di la motivazione, sta ritrovando i dischi, la musica è felice, insomma ricordiamo semplicemente un inizio al Coppino di Vingone, poi Ibiza, tanta vita notturna, quindi Chiesino Ozzanese e il viadotto del tramonto che l'ha riportato fin qui. Ho accanto a me un musicista straordinario che io proprio amo, lo amo, vorrei abbracciarlo, ma esistono le distanze imposte dal tempo, siamo abituati a questa distanza oramai. Già gli abbracci sono diventati una cosa più rara, sì, no? Sì, l'abbraccio devi proprio rischiare, cioè l'abbraccio vuol dire che tanto amore è quello, già c'è la moglie, la fidanzata, insomma. Tra l'altro lui ha anche una moglie splendida artista a cui tutti vogliamo bene. Parleremo anche di questo amore, perché tu hai scritto un post tempo fa. Comunque la premessa è questa: al Conservatorio Luigi Cherubini negli anni 70 c'erano tre personaggi. Due di questi hanno fondato un gruppo che ha rivoluzionato il rock italiano, produttori, musicisti, session man, in questo caso accanto a me un pianista, l'altro il bassista. Il terzo ha intervistato il Tanque Silva. Fatti due domande, dati due risposte. Detto questo, Francesco Magnelli con noi e io sono molto molto felice. Ciao Francesco.
Ciao Benedetto.
Tra l'altro, oltre che musicista, è anche un non tifoso, ma malato di Fiorentina.
Sì.
Un malato. Se volete chiedere un autografo, andate al circolino di San Niccolò quando gioca la Fiorentina, lo troverete lì che discute
col bicchiere di vino,
discute con gli altri, no? Poi c'è il panino che arriva all'intervallo,
certo.
Panino buono. Salame, finocchione, prosciutto. Sì, sì. E poi si discute dell'allenatore, della società, dei giocatori.
Quello tutta la settimana più o meno, non è che.
Va bene, comunque avremo questa puntata con Francesco. Io sono onorato di averlo qui, sono molto molto contento. Devo dirgli un sacco di grazie per un sacco di cose. E noi cominciamo, perché poi c'è la musica, si parlerà di Fiorentina, di rock and roll e non soltanto, di giovani musicisti, di antichi musicisti, di tantissime cose, di costume, di Firenze, di cultura, di bassezze. SDC contro radio.
Friends are gonna
Highway to Hell, SDC, per ricominciare la nostra puntata di oggi, una bella scarica di adrenalina per darci in questa giornata, ennesima splendida giornata di sole. Vi ricordo il WhatsApp per comunicare, che è 342-8104-111. È arrivato il primo messaggio. Ciao Benedetto, stasera prima della partita visita guidata gratuita agli Uffizi della squadra turca con l'influencer. Questo per citare queste due influencer che si sono fatte la foto davanti, credo, alla Venere Botticelli, mi pare. Una con proprio un, sto facendo dei gesti, meno male non siamo in televisione.
Tutte e due,
io. Sì, no, sì, diciamo
prosperose.
Sì, perché poi questi legami tra la, no, questa contemporaneità in cui si può tutto, non si capisce più niente, il desiderio di rendere pop la cultura. E ogni tanto però, insomma, più che pop, vabbè. Allora, abbiamo al telefono Matteo Dovellini. Ciao Matteo.
Ciao Ben, buongiorno a tutti.
Matteo Dovellini, che è già inteso per la partita di stasera, che si giocherà alle 18.45, dico bene?
Sì, confermo.
È tutta criptata, giusto? Quindi se non vai allo stadio te la vedi su DAZN oppure su altri canali, questo diciamolo. Pronto?
Sì, eccomi Ben.
Sì, no, dicevo, è criptata, te vai allo stadio, ma... Il mio amico Francesco Magnelli, che è qui con me, se la vedrà al circolino?
Non lo so, ora lo vedo.
O a casa, o da amici.
O famiglia stretta, forse, ora vediamo.
Sì, ma Ginevra...
Perché noi siamo tutti malati in casa.
Anche Ginevra?
Tutti Magnelli. No, Ginevra no, purtroppo sopporta questa malattia da anni.
Vabbè, è paziente. Allora, guarda, io ti faccio fare, Matteo, poi io ti faccio l'ultima domanda, che sarà il tuo pronostico. Ma ti faccio fare le domande da Francesco Magnelli, straordinario musicista, compositore, pianista, insomma, non devo farti tutta la sua storia, l'ho fatta prima, per quei pochi che non lo conoscono. Francesco è un tifosissimo, è malato di Fiorentina e quindi hai la possibilità di chiedere a un giornalista al fronte, insomma, in prima linea, diciamo, in questo caso calcistico, le cose che ti interessano. Cosa vuoi sapere, per esempio, di stasera? Vuoi sapere se gioca Jovic o Cabral?
Per esempio. Oppure se giocano insieme.
No, ma guarda, io tenderei a escludere che possano giocare insieme, ma metterei Cabral stasera, perché penso che abbia bisogno, insomma, di minuti anche lui, perché poi Jovic si è ripreso dopo quell'infortunio accusato nei primi 3 minuti a Lecce. Ha giocato entrando nella sfida contro l'Inter, però insomma... penso che possa giocare Cabral.
Senti, altre novità ci sono? Possibili novità?
La novità di formazione, diciamo che la Fiorentina dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Bollini tra i pali, con Venuti a destra e penso Terzic a sinistra. Potrebbe esserci una coppia centrale composta da Quart e da Igor, e poi in attacco da capire, perché chiaramente la Fiorentina dovrà fare vincere chiaramente la sfida se vuole andare in testa a pari merito, ma se vuole addirittura andare avanti negli scontri diretti e quindi qualificarsi agli ottavi della Conference League,
ci vogliono 4 gol di differenza,
dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto nei confronti del Başakşehir. All'andata, ricordiamo, finì 3-0. Dunque mi attendo sì un attacco che sia in qualche modo anche spregiudicato, ma mi attendo qualcosa che possa anche contenere l'equilibrio, perché la Fiorentina ne ha bisogno, non dovrà subire gol per esempio.
Senti Matteo, va bene, e cioè, quindi questo è quello che ti volevo chiedere, quindi bisogna recuperare questo svantaggio nello scontro diretto, praticamente, se arrivi a pari punti e se recuperi e se vinci, no? E questo lo diciamo per quelli che magari non seguono, se tu... abbiamo perso Dovellini? L'abbiamo perso Dovellini. Prova a richiamarlo al volo, Romano. Senti, te come la vedi questa partita? Sei eccitato oppure sei un po'... Ti vedo un po' meno carico delle altre volte, Magnelli.
Sì, sono lì che sto guardando, sto cercando di capire. Sono un po' rimasto deluso, diciamo, ultimamente, specialmente di questa sconfitta all'Inter, che non sono solamente io deluso, chiaramente. Però su questo 3-3 recuperato all'ultimo, prendere su 4 gol 3 in contropiede dall'Inter in casa mi sembra un po' tanto. Ecco.
Un po' tanto, quindi troppa spregiudicatezza, insomma.
Sì, specialmente negli ultimi minuti, in quella maniera
Ho capito.
Così, no? Nel senso,
tu chi faresti giocare? Tutte e due, Jovic o Cabral?
Io proverei ogni tanto che cambio di modulo per cercare di capire se effettivamente questi due insieme riescono a fare qualcosa.
Cioè, che almeno in due riesca a fare un gol.
A farne uno.
Matteo, no. L'ultima cosa che ti chiedo, lo sai, è quella più pregnante, è quella che ci contraddistingue, che dà al tuo ruolo quel senso di schiena dritta, di coraggio, di rischio. Cioè, vogliamo da parte tua un pronostico. Come finisce stasera?
Ma io penso che la Fiorentina possa vincere contro Başakşehir. Però ipotizzare che la Fiorentina possa vincere con tre reti di scarto, che ricordiamo è quelle che consentirebbe alla Fiorentina di piazzarsi in testa a girone e avere anche la meglio negli scontri diretti, l'andata a finire 3-0 per i
turchi, certo.
La vedo un po' complicata, perché la Fiorentina ben riesce, no, a far gol, e su questo abbiamo visto anche nell'ultima sfida con l'Inter, quindi non so,
riesce anche a prenderli, però
riesce anche a prenderli, e quindi viene difficile ipotizzare che la Fiorentina possa fare davvero la gara perfetta. Quindi ipotizzo una vittoria, ma ipotizzo che non riuscirà a vincere con tre gol di scarto.
Bene, quante percentuale dai alla vittoria e quante percentuale dai al mancato primo posto?
Senti, Ben, bisogna essere onesti,
ecco, rischiamo.
Sì, rischiamo un po', perché poi insomma 50% la Fiorentina può vincere, 50%
questo,
può farlo.
Questo volevo farti dire, che è la previsione più in voga tra gli opinionisti. Ecco, che è sempre la mediaticamente, no? C'è l'opinionista, quando gli vengono chiesto queste cose, dà tutta una spiegazione teorica meravigliosa e poi dice 50 e 50. Così.
50 e 50.
Si è levato il problema. Grazie Matteo, buona
grazie
partita stasera, ci sentiamo dopo. Ringraziamo Matteo,
ragazzi.
Dovellini. Ringraziamo Roano, che adesso ci fa partire un altro pezzo che ho scelto per così andare avanti il nostro programma. Vi ricordo naturalmente il numero WhatsApp, il 342-810-4111, e vi ricordo che Ovest di Padalino poi lo potete ritrovare in podcast sul sito di Controradio e anche sui miei canali social, naturalmente quelli personali, ma insomma il sito di Controradio è la cosa più importante, potete scaricarlo. E tra l'altro la versione podcast è anche un po' più concentrata, insomma, nel senso che non c'è l'informazione di mezzogiorno e 30. Detto questo, adesso ritroviamo un pezzo fantastico che insomma a me faceva veramente impazzire e ancora mi fa impazzire. Si chiama Just Like Heaven e questi sono semplicemente The Cure. Oh, yeah. Just Like Heaven, The Cure. Allora, stavo guardando un messaggio. Sono arrivati due messaggi. Uno dice: dopo il gesto sotto la curva, Cabral tutta la vita. Il gesto di Jovic, quello così, bla bla bla. È così.
No, capisco.
Sì, io capisco, però voglio dire, prima di farlo, fai il segno della tripletta alla Juve.
No, capisco lui, capisco Jovic. Ma sì, ma Jovic lo capisco proprio.
Cioè, ma è come Biraghi che fa il McGregor, che fa, cioè, segni alla, praticamente agli Hearts of Figline, perché quelli sono, no? Allora, invece, poi è arrivato un. Ecco, c'è questo. Ma dice: signore, questo decoder non è rotto. E l'anziano con la crema agli occhi dice: se non è rotto, perché non vedo più la Juve in Champions? Queste sono le soddisfazioni che ci vediamo noi, no? Perché sono le soddisfazioni. Senti, Francesco, parliamo un minuto di musica, però avremo tempo, perché insomma la Fiorentina, cosa c'è da dire delle cose, te le dici, io ti ascolto.
Tante da dire.
Poi arriveranno messaggi, insomma avete anche qui davanti un ospite, un grande musicista, quindi se volete fare domande e tutto il resto. Invece parliamo un attimo d'amore, perché io lessi, no, non fare quella faccia preoccupata.
Così.
No, io ho letto un tuo post dedicato a tua moglie,
sì.
Ginevra Di Marco, ovviamente.
Sì.
Che tu guardavi dalla platea, che voi niente, sono andate insieme, avete lavorato tutta l'estate, avete fatto un sacco di cose, tra l'altro ti devo anche ringraziare dopo personalmente. E tu hai fatto questo post. Quant'è che state insieme? Quant'è che.
31 anni.
31 anni, due figli, vivete insieme, tre figli. Due musicisti che vivono, lavorate insieme. Quindi una coppia Battistuta Baiano, no, come cioè una coppia di queste che sembra
Pulici Graziani,
sì, ecco, fatte proprio. E tu hai fatto questo post da ragazzo innamorato, che non è che mi meravigli, ma sono rare queste cose.
Sì, direi più che da ragazzo innamorato, c'è anche quello, direi da addetto ai lavori innamorato, nel senso che io Ginevra la vivo sempre da dentro, e Ginevra è una solidità assoluta per uno che suona, perché ti puoi immaginare, io a parte ho suonato con tanti altri cantanti, però Ginevra ha questa capacità comunque di mettere in di dare la possibilità a chi suona di avere un senso di solidità sul palco, perché lei è molto forte come presenza sul palco, anche per chi sta suonando. Però non avendola mai sentita da fuori, mi è capitato qualche volta di sentirla da fuori, mi rendo conto perché tanta gente poi gli scrive come la sua voce riesce ad arrivare in maniera molto forte, perché da fuori è tutta un'altra sensazione.
Ecco, se Ginevra,
e mi colpisce molto,
se Ginevra, che io conosco ovviamente
dopo 30 anni,
è giusto, ma l'ho intervistata, la conosco, poi era insegnante di canto di mio figlio quando inizia a dire no, ma se Ginevra ha questa sua grazia suprema nella sua voce, nel suo sorriso, no? Quando sta sul palco, e questo carattere veramente strong, ma nella la famosa forza della calma, no? Questa cosa, questa, ti sto dicendo delle cose che tu sai meglio di me, puoi correggermi, visto che sei suo marito, la conosci da 31 anni.
Ha fatto quei 5-6 anni fondamentali con Giovanni Lindo Ferretti, che ha voluto dire tantissimo.
Cioè, tipo un ritiro prepartita lungo 6 anni. Cioè, queste cose,
Sì, nel senso che, capito, cioè, si prendevano a calci, cioè lui voleva essere preso a calci per entrare preciso a tempo durante una canzone. Ginevra badava a sé, a lui, cioè, da questo
ha
punto
fatto
di
la badante
vista.
A Ferretti,
no, la badante no, però gli ha dato, si sono dati molto l'uno all'altro.
Ecco, ma in questo lei, diciamo, l'abbiamo descritta così, e te caratterialmente, dico.
Posso descrivere? No, io caratterialmente sono testardo come tutti gli arieti.
Noi siamo arieti.
Sono testardo, sì. Però diciamo che
perfezionista, perché siamo musicista.
Sì.
Cosa che io non sono affatto. Sì.
Però anche molto aperto, molto aperto. Effettivamente ho sempre voglia. Non riesco a vedere quello che ho fatto. Sono sempre a pensare a quello che farò.
Vabbè, questo è bello. Questo è bello. Ma sei d'aprile o di marzo?
Non c'ho neanche un disco.
Sei d'aprile o di marzo?
E sono del 3 aprile.
Ah, ok, siamo
3 aprile.
2 aprile. Bene, allora, detto questo, con questo passaggio, come dire, dello zodiaco per te, inutile, ma ci racconta un po' testardi, siete così. Tutti dice che se lo sei Ariete, mamma mia. Tutto, sempre questa risposta Allora, io adesso vi ricordo che abbiamo l'informazione, quindi c'è una pausa, possiamo parlare, andare, uscire, tornare, e fra 10 minuti e poco più ci ritroviamo con la seconda parte di Ovest di Paladino. Ben ritrovati a Ovest di Paladino su Controradio, Benedetto Ferrara in voce, Francesco Magnelli accanto a me e Roano DJ dall'altra parte del mixer. Una storia oggi è particolarmente malinconica perché ripensavo un suo vecchio amore conosciuto a Ibiza, una storia lunga tra Ibiza e Formentera, il Vingone, non mi ricordo bene, bisogna riassestare un po' la memoria. Allora, sono arrivati dei messaggi, il primo è un po' criptico perché i nostri ascoltatori sono così, vanno decriptati. C'è scritto come Cabral Jovic. La domanda è cosa? Io e te? Te preferiresti essere Cabral o io lo so. Te cosa fai? Fai Cabral. Io faccio Jovic.
Fai Jovic.
E faccio bla bla bla.
Fai un po' lì a Roano, bla bla bla.
Cioè, te fai un gol. Bello. Però fai un gol. Comunque quando
fatemi giocare un po'.
No, secondo me c'è una forma di apartheid per Cabral.
Non mi fate giocare.
No, ti metto 4 minuti in cui devi dimostrarmi tutto.
Esatto.
È come l'interrogazione di fisica per farti passare in cui tutto il programma. Poi ecco una domanda per te. Qual è la band dove vorresti suonare? Del passato e del presente, a parte quelle in cui tu sono Litfiba, CSI e tutto il resto, ma
sì, sarebbe facile dire, diciamo, le grandi band, perché insomma le ho amate tantissimo, dalle Zeppelin tantissimo, tutte le grandi band che hanno fatto parte di un certo periodo e anche dopo, negli anni 80, negli anni 90. Però mi viene in mente due band, una per il perché abbiamo cercato di trasporre nei primi CSI l'amore per la musica minimale e ripetitiva, che una band che faceva questa musica qui si chiamavano Caffè Penguin Orchestra.
Come no, certo.
Ed erano prodotti da Brian Eno, no?
Certo, siamo la concettualità proprio, cioè, un po' metafisica.
Ecco,
bellissime copertine, tra l'altro, però non una facilità d'ascolto.
L'ho adorata tantissimo. È proprio questo senso della musica che si ripete. Un'altra band erano
un po' come il 4-3-3, insomma.
È quando
l'orizzontalità
lì si ripeteva vincendo, diciamo. un'altra erano i Taxi to the Moon, un altro gruppo che avrei volentieri, e ci ho suonato anche spiegare, no, perché facemmo una serata dedicata a loro e loro dovevano fare un pezzo con noi e non ci cagarono un granché, nel senso, ma sì, questi italiani fanno sto pezzo, insomma, che fanno i pezzi nostri, ma non so, insomma, ci conoscevano e non ci conoscevano. Era una band creata apposta con tre bassi, c'era Gazzè, diciamo, al basso, e cantava anche, poi c'era l'arlo dei materiali sonori, e una band creata apposta. Allora io, quando loro vennero, sempre per giocarmi jolly, quando vennero il pomeriggio, che insomma ci consideravano, no, misi Ginevra a cantare The Cage davanti a tutti.
E loro
fecero tutto il concerto con noi, dall'inizio alla fine.
Ti sei giocato la carta.
Mi sono giocato i jolly. Per cui Taxi to the Moon, Caffè Penguin e i Tubes, un gruppo americano.
Sì, okay, ma sì, li conosco, ma
con due battute. No, ma non lo dico per te, lo dico perché ascolto.
No, lo so, però vedo che sei molto, vabbè, sei un musicista, quindi cerchi le cose molto originali, cerchi chi ha aggiunto qualcosa e pochi se ne sono accorti.
Esatto.
Giusto, hai citato tre gruppi fondamentali per i musicisti soprattutto e per gli appassionati più colti, anche possiamo dirlo, senza però, fare gli snob, però
un buon numero di appassionati, perché comunque non è che facevano serate vuote, diciamo.
No, assolutamente. Tanto mi ricordate Tubes, avevo un po' rimosse, cioè, una cosa che mi ricordo dei tempi.
Doppia batteria
punk, che non è da tutti. Io sono Ariete pure, ecco, vediamo un po'. Io sono Ariete pure, per quel che vi può interessare, vabbè, insomma, ci siamo, esistiamo. Scrivo per salutare Francesco. Recentemente ho avuto la fortuna di assistere al suo concerto di chiusura della manifestazione Unchained. Concerto bellissimo, bravissimi tutti, e successivamente all'esterno onore di fare due chiacchiere con lui. Ho seguito Ginevra e Francesco e Ferretti e Co negli anni. Che belle emozioni. È bello quanto detto verso Ginevra. Buona musica, buon proseguimento, Cristina.
Va bene, grazie.
Ringraziamo Cristina, insomma, un messaggio veramente di cuore, anche questo è molto bello. Saluti dal collettivo di fabbrica GKN, a voi Ginevra. Insomma,
grandi ragazzi, esatto, grandi.
Ci ascoltano sempre, grandi. Tutti ospiti doc di Renzo Arbore, CCCP, Taxi to the Moon.
A tutti ospiti
ad hoc.
Insomma, il programma è stato un programma.
Questa è la foto del muro del pianto a Gerusalemme con lo stemma della Juventus e tutti che battono, che piangono e battono la testa. Vabbè. Allora, abbiamo il poeta? No, abbiamo il pezzo che io amo di più dell'It FIBA. Lo dico sempre, lo sai? Lo dico sempre.
E poi ti racconterò una cosa su questo pezzo.
E io tutte le volte ricordo chi l'ha scritto e tutto il
un
resto.
Un aneddoto
che me fa impazzire. Il pezzo si chiama Louisiana, L'It FIBA.
Louisiana, piove su di noi le nostre catene. Resti ad aspettare e arriva il momento di cavalcare il fulmine. Louisiana. Thank you. faccia al tabacco, poi il mio trono esploderà. Apritevi finestre, suonate i campane, il mostro nero è elettrico. Su di noi strade imperfette, niente vuol cambiare, ma tutto brucia già, bruciano i deserti dell'umana carità. Louisiana, piove su di noi. Louisiana.
Louisiana, Louisiana, il FIBA 3, quando io metto questo pezzo il lunedì notte, tutte le volte dico è quello che amo di più di FIBA, senza poi, vabbè, ce ne posso mettere altri, ma c'è questa cosa e ricordo che l'hai scritto te, ok? Allora, ora ti ho qui, non potevo non rimetterlo, perché è un pezzo che ha una fortissima, nonostante non sia un pezzo duro, no? Anzi, un pezzo molto fluido, molto... forse anche un po' liquido. Polveroso,
sì,
anche,
sì,
no?
Sì,
perché
sì.
Stiamo parlando poi di luoghi polverosi, umidi
e poi della pena di morte, questo.
Bravo, ecco, con un testo molto forte però sì. E poi ci sono questi passaggi, cioè c'è il coro, poi c'è il finale. Allora, mi stavi raccontando di questo pezzo, del fatto che tu praticamente sei entrato, no, nell'Elite FIBA, chiamato a un certo punto da Alberto.
Sì, però
Pirelli.
Prima volevo dirti una cosa, sì. Benedetto, perché questa è la sensazione che tanti ragazzi potrebbero provare, è una cosa bellissima. Questo pezzo è venuto fuori, sarà stato l'86, diciamo, fra l'86 e l'87, per cui avevo fra 24 e 25 anni. Io abitavo in Piazza Santa Croce e ho avuto per la prima volta la sensazione, c'era un concerto dei Jethro Tull in Santa Croce,
mm-hmm, sì.
E io scesi giù da casa mia per andare a vederlo. Mentre scendevo c'era un gruppo davanti a me di ragazzi che stava andando lì, che cantava questa canzone, Louisiana. Per cui per la prima volta ho avuto la sensazione molto forte di una canzone che era partita da me, cantata da un gruppo di ragazzi che stava andando a un altro concerto, e per me fu un flash pazzesco, cioè, ti puoi immaginare, 24 anni
tu hai capito che avevi avuto un'ispirazione che era diventata comunque qualcosa di entrata nel cuore di tanti ragazzi.
Esatto.
Beh, una canzone che parla di pena di morte, una canzone forte, ma una canzone anche che ha questa grande forza, impatto musicale quasi avvolgente, no? Questa, che mi dicevi te, appunto, mi raccontavi, tu sei arrivato come arrangiatore.
Sì.
Il Maroccolo in questo,
voluto da Alberto Pirelli.
Il Maroccolo in questo era un po' perché
Maroccolo, lui, insomma, non era
visto
molto
benissimo,
contento,
no? È come quando è arrivato Jovic, Cabral ha detto: ma scusi, ma è come...
io non gioco. Cioè, già non gioco, se arriva anche Jovic.
Abbiamo due titolari che non segnano, due che volevano giocare titolari che non segnano. Va bene, poi speriamo le cose cambino, ovviamente. Detto questo, tu sei entrato e questa è stata la tua scintilla, no? Mi raccontavi della tua...
Sì, io sono entrato con Desaparecido, dopodiché però dopo pochi mesi con Gianni abbiamo cominciato a fare anche musica per teatro insieme, per cui ci siamo molto legati velocemente, diciamo, dopo questa partenza tremenda, diciamo così. Poi dopo, alla fine, abbiamo trovato la nostra strada subito. E niente, io trovavo, c'è un ritornello, spostavo delle armonie, no? Perché ero quello che veniva dal conservatorio, per cui avevo la possibilità di mettere mano su un pezzo e cambiare anche delle cose, cercando delle soluzioni, no? Migliori mentre si stava costruendo. E lì mi rendevo conto, e poi dopo sarebbe stato sempre di più, insomma, con i CSI, di questa mia capacità anche di poter comporre delle cose. E Louisiana è stata la prima canzone che è partita da me proprio. Poi è chiaro, Gianni ha messo il suo giro di basso.
Che ma è vero che doveva stare fuori dal disco?
Doveva stare fuori dal disco, nel senso che Piero non riusciva a trovare
il testo.
Tutto il testo. Tutto il aveva testo. Questo Louisiana che cantava, però. E poi invece, leggendo questo articolo su questa persona, ora non mi ricordo come si chiama, questo ragazzo nero,
sì,
che era condannato a morte, da lì gli venne fuori il testo e alla fine fu infilata nel disco.
Sì.
Sì, ma mi succede, per esempio, è successo anche con Amandoti per Epica Etica.
Ah, sì, me l'avevi raccontato. Sì, 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 che doveva stare.
Sì, che una canzone buttata lì come. Sì, andiamo a chiudere il disco, buttiamo anche questo.
Ma non, sì, ma succede sempre, succedono tante di queste. La mettiamo doveva chiudere il disco, cosa mettiamo dentro?
Boh, mettiamo questo.
Mettiamo dentro Salifu. No, questa è una citazione corta, scusate. Allora, adesso abbiamo in collegamento uno dei poeti, secondo me, di maggior respiro internazionale, Giacomo Leonardi. Pronto?
Buongiorno Ferrara.
Buongiorno, devi sapere. Quindi abbiamo due grandi autori qui, sono in mezzo al Gotha, come si dice, e Francesco Magnelli e Giacomo Leonardi, che tra l'altro è vincitore, ricordiamolo sempre, del premio Iacovenko e nella cinquina del premio Blascikowski, che a Natale ci... Allora, lei ha portato altre poesie dalla sua raccolta Ossa di Repka, che sta avendo grandissimo successo, no? La Delfi l'ha pubblicata, proprio c'è stata una guerra fra la Delfi e Sellerio per aggiudicarsi, che l'abbia vinto Delfi. Allora, Leonardi, lei è un uomo modesto, come tutti i grandissimi artisti.
Certo.
Quindi lei mi ha mandato due testi che ho letto e mi sono veramente commosso. Vorrei prima la citazione, come sempre facciamo, la citazione manzoniana e poi una rivisitazione di una canzone che lei ha riscritto con un testo veramente delicato e commovente.
Ok, allora, la prima è una rivisitazione di una poesia appunto manzoniana e andrò a recitarla. Si parla di un grande vecchio giocatore della Fiorentina. Sali fu, siccome immobile, data la scarsezza al tiro, cedette le prestazioni in memory a Mantova in ritiro. Grazie.
È molto bello. Lo sa che Alessandro Manzoni sarebbe orgoglioso di lei?
Sì. Mi sarebbe piaciuto conoscere.
Ma anche Napoleone, al quale era dedicato il 5 maggio, paragonato a Salifu, mi sembra anche Salifu dovrebbe ringraziarla, soprattutto mandarle una cassa di Sassicaia, secondo me. Ecco, adesso lei canterà, che non è esattamente il suo talento, diciamo.
No, esatto, poi è anche difficile questa, quindi mi perdonerete se magari vado un po'. Sono un po' stonato.
Devi chiederlo al maestro qui accanto. Qui accanto c'è un musicista, un arrangiatore, un produttore, un. Quindi a lui devi chiederlo. però diciamo che lui canta un testo che in realtà poi darà a qualche grande cantante. Lui è un autore, diciamo, certo. Quindi lo possiamo passare.
Sì, sì, assolutamente.
Prego, maestro Donardi.
Grazie. Allora, qui riprendiamo la canzone di Gianni di Cumurandi.
Gianni di Cumurandi.
Allora. C'è un grande manto erboso dove crescono tezzini, son più terzi che maldini, questo è il grande prato viola park. Uno guai a spendere c'hai venuti, due non lo vendere, credi in dodo, tre prova ad offendere con viraghi, quattro non lo abbandonare come con Dix, quando avrai la fascia vuota come otto rimpiangerai, per i traversoni lo ricorderanno, soffriranno per gli errori suoi. Mi sono finito la voce, ma perché mi sono emozionato.
Sì, sì, lo sì, capiamo.
È emozionante, sì, sì.
Effettivamente. No, io... Donardi, ha finito?
Sì, ha finito, certo.
Posso farle una domanda?
Sì.
Lei l'ha cantata dove si trova? Dove si trova in questo momento? Cioè, chi l'ha sentita, a parte gli ascoltatori?
Sono
noi...
chiuso in una stanza di 3 metri per 3 mesi.
Immagino. Beh, è la sua pausa pranzo, immaginiamo.
Sì, ho anche... Esatto, esatto.
Perché con la poesia non si campa.
No, no, no.
Purtroppo viviamo in un mondo che della poesia pensa di fare a meno, invece purtroppo sarà quella a salvarci, caro Romagnelli.
Sì.
No? La ringraziamo, Donardi. Lei, come
grazie,
sempre,
grazie.
Bellissimo, Sally Fuzzi come immobile, la ricorderò assolutamente. Grazie, Donardi.
Va avanti a
Ovest di Paladino con Francesco Magnelli, Benedetto Ferrara in voce, 13.08, Roano DJ dall'altra parte del vetro, che vorrei vedere un po' più allegro, ma è sconsolato. Adesso mi farò spiegare il perché di questa giornata così lontano dalla sua gioia di vivere, la gioia di vivere di Roano DJ.
Hai mai provato a farlo cantare?
Già. Yeah.
up playing this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying.
Questo disco di Lenny Kravitz è veramente bello, ci ha messo il meglio, anche It's Enough, cioè sono tutti pezzi belli.
Ma che
hanno questo groove molto anni 70 da Blaxploitation, ti ricordi? Cioè sì. La musica dei B-movie americani, questi suoni veramente di un soul vero. Allora, ci sono un po' di messaggi, caro Francesco. Allora, complimenti per la trasmissione, per i contenuti, a volte frivoli ma divertenti, ma con ospiti come oggi di alto livello. Ciao Alessandro. Ringraziamo Alessandro.
Grazie Alessandro.
Ringraziamo Alessandro. Alessandro, davvero grazie. Sei un motivatore. Leonardi, poeta sopraffino, zia Banda ci scrive questo.
Vabbè.
Beh, Leonardi, insomma, se li fu come immobile. E poi, buongiorno Benedetto, ciao Francesco, c'ho un tango in sospeso da ballare ad un tuo concerto, dice Maurino.
A un tuo?
A mio concerto, no. No, io
no, perché io la canti anche.
Sì, sono... vabbè, faccio il rap nella sigla, dai. E mi sono levato questa soddisfazione, dai. Voglio dire, dai.
Oh, ti aspetto un concerto, eh? Io mi ricordo di quando suonavi flauto.
No, io suonavo violino.
Violino, il flauto no.
Vedi? Mia figlia, se
allora t'aspetto.
Però mia figlia in allora, famiglia, alla fine un musicista è venuto
però
fuori.
Però ti aspetto un concerto a mettere due note. Guarda,
io faccio solo rap.
Ti vedo bene su Coupe Vamp. Coupe Vamp esce sì.
Io faccio solo
il
rap.
Il violino ci starebbe benissimo.
No, sì, ma io con ho smesso, sai Michelucci cosa mi disse? Michelucci.
Una persona. A Modino, diciamo.
Era tosto. Una volta volò dalla finestra in via Masaccio, volò fuori il violino di una mia compagna e lei si mise a piangere. Lui disse: te ne ricompro due, capito? Anche meglio di quello, capito? E a me mi disse semplicemente: io volevo fare il Michelangelo, il classico.
Come ci sei arrivato al conservatorio poi?
Come sono arrivato?
Sì.
Ci sono arrivato che mio padre e mia madre, mio padre è appassionato di musica, voleva un figlio musicista, a casa mia piena di dischi, voleva un figlio musicista e io a 10 anni mi mandarono a fare l'audizione al Cherubini. 10 anni,
anch'io,
l'autobus, quindi 17,
la
17. Devo fare pianoforte.
Da solo sei andato?
Sì,
anche io.
Anche te. Vedi, abbiamo proprio un karma simile, a parte poi ciò che abbiamo esplicato artisticamente. E io che avevo capelli lunghi fino a qua, entrai dentro questa sala per ultimo con da tutti, c'era Vavolo, c'era Farulli, c'era Michelucci,
certo.
Tutti grandi. Detto e io avevo il compito, la mission di fare pianoforte, perché avevamo il pianoforte in casa,
sì.
E perché a me piaceva e mia madre lo stonicchiava un po', e io entrai dentro e mi fecero: ah, che bel bambino, e tu cosa vuoi fare? Io dissi pianoforte, e loro fecero: pianoforte? No, non c'è più nulla, vero? Che c'è rimasto? Guarda, io c'ho un posto a violino, così, ti va di fare il violino? Io non volevo, cioè, uno strumento che non sopportavo, cioè proprio, cioè, tu sai anche che è l'unico strumento che per imparare a tirare fuori un suono decente passano 3 anni. E così tornai a casa e dissi: mi hanno preso il violino, e voleva menarmi a casa.
Ma scusa, c'ho 30 secondi per dirti la mia.
Sì,
è uguale,
sì,
alla tua.
No,
fino a Vavolo, Farulli, è uguale alla tua.
Sì.
Cosa vuoi fare? Pianoforte, facci sentire qualcosa. Li faccio sentire qualcosa. Mi guardano, dice: no, ma c'hai altro? No, non c'ho altro. Allora cosa puoi fare? Azzurro, gli ho cantato Azzurro di Celentano.
Bravo, che bello.
Dopodiché mi hanno buttato fuori, e io felice perché mi avevano buttato fuori, che potevo andare alle medie come amici. Insomma, fatto sta, ho fatto i musicisti nella vita, ecco. Ha rinunciato uno, io ero il primo in ordine alfabetico buttato fuori, sono stato ripreso e messo da cagiolo.
Questa è molto più romanzesca della mia, molto più romanzesca della mia.
No, però per dirti,
bello,
no?
Bello. Volte vedi la vita, il
destino non arriva.
Karma è karma.
Non me ne fregava nulla, a me interessava il calcio e basta. Proprio...
Facci qualcosa, posso fare 2 palleggi.
Forse ancora oggi.
Ma te cosa puoi fare? Passo 2 palleggi. Allora, sono praticamente le 13:17, quindi cosa facciamo? Mettiamo un pezzo? Mettiamo un pezzo e poi parliamo con Deborah con l'H? Facciamo così. Ti ricordi Richie Evans?
Dio buono,
che spaccava tutte le corde delle chitarre,
sì,
a posto.
Disco prodotto da Piero Daniele.
Insieme, sì, erano molto amici, molto amici.
Molto bene.
Questo invece è un pezzo che rifecero anche gli Odisseis nella versione disco negli anni, qualche anno dopo, no? Però è un pezzo bellissimo, c'ha questo attacco lunghissimo, insomma, mi piaceva tantissimo, lui con questa voce, in questa chitarra che manovrava con una forza pazzesca. E si chiamava il pezzo Going Back to My Roots, Rich Evans contro Radio. Allora, adesso abbiamo la pubblicità, poi abbiamo della, questo era Richie Havens, Going Back to My Roots, un pezzo rifatto in altre versioni, Gibson Brothers, Odyssey e via dicendo, ma adesso abbiamo diciamo un break pubblicitario, poi riprenderemo perché abbiamo Deborah Coldac qui con noi, abbiamo dei messaggi che avete mandato al 342-8104-111, Francesco Magnelli ancora in studio per gli ultimi minuti di Ovest di Padalino, Roano puoi andare, vai!
Non so se andare a vedere un film di Tarantino, un Almodovar o un bel musical, oppure andare a teatro per uno Shakespeare o un Pirandello.
Pensa che io vado a vederli tutti contemporaneamente, più una sceneggiata napoletana, una Bollywood e chissà quante altre.
Ma non è possibile.
Certo che è possibile, sono tornati i match di improvvisazione teatrale.
Davvero? Fantastico! Dove e quando?
Venerdì 28 ottobre alle 21.15 al Teatro Augusto Novelli, via Provinciale di Poggio Secco 4, Cascine del Riccio. Prenotazioni WhatsApp 347-6495-902.
La città dei lettori, leggere ci unisce.
Il 28 e 29 ottobre in Pruneta dei lettori. Tra gli ospiti Alessia Gazzola, Sveva Casati Modignani, Paolo Codazzi, Letizia Fuochi, Leonardo Gori e Gianandrea Cerone. Non mancheranno gli appuntamenti con paesaggi letterari, alla scoperta del territorio insieme a Enzo Fileno Carabba e Paolo Ciampi.
Info e programma completo su lacittadeilettori.it.
La Città dei Lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon, diretto da Gabriele Ametrano, con il sostegno di Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Impruneta. Lo sport incontra la danza sul palco della Politeama Pratese. Venerdì 28 ottobre alle 21 la compagnia Cataclò torna in scena con Back to Dance. Uno spettacolo portatore di speranza dopo gli anni di pandemia con 6 danzatori e danzatrici che in scena alterneranno coreografie inedite e di repertorio. Metà danzatori, metà ginnasti, gli artisti di Cataclò raccontano il loro desiderio di tornare a ballare in 4 tappe. L'umanità, la mitologia, l'eroismo e la leggerezza. Info e biglietti su politeamapratese.it.
Contro Radio.
Ad ovest di Padalino. Tutto fa Broadway.
E allora di nuovo in diretta, bella gente, buongiorno, ma una trasmissione alla radio che passano, ora l'italiano, vabbè, non stiamo a questionare, Richie Havens, dove la troviamo se non a Controradio? Siete mitici, Alessandro, grazie Alessandro, ti voglio bene, scusa, non volevo fare il primo della classe, anche perché io non lo sono mai stato, c'era soltanto un passaggio che non comprendevo, anche perché la mia vista non è fantastica. Allora, domanda per Francesco, questa pensaci bene, se tornassi indietro cosa non rifaresti assolutamente? Trasmissione piacevolissima, complimenti Ben, salvo. Cos'è che non rifaresti?
Cioè cosa farei invece? Andrei al NAG piuttosto che andare al conservatorio.
Cioè non vorresti fare il calciatore?
NAG, al NAG ripartirei da lì.
Ma al NAG comunque,
se mi fidassero anche ora ci andrei.
Sì?
Sì sì.
A giocare?
Sì sì.
Che ruolo
giocavo?
Centrocampista te.
Beh, come mai è fatto?
Si vede, perché c'è la testa da centrocampista.
Incredibile. Si vede di calcio tu ne capisci però, eh?
Sì, no, io figurati. Io ho conosciuto Elite FIBA e CCCP in un viaggio Follonica Firenze nell'87 con l'audiocassetta di un ragazzo a cui davo un passaggio in macchina per tornare a Firenze. Che sono romanzo, bello. Non dico il viaggio, bei tempi. Capito?
Ok.
Beh, pensa che io.
Che facevamo nell'87? A parte io sono.
L'87 io diventavo padre. Diventavo padre.
87?
Davvero, sì. Cavolo. Di Alessandro, che adesso è a sua volta padre. 87, questo è l'anno, diciamo, che mi ricorda questa cosa. E, però lavoravo in Rai, a Restare Uno.
Ah, ecco.
A Restare Uno. L'anno dopo venne a Firenze e Roano mi chiamò. Questo sto rendendo un favore e mi disse: senti, tornai a Firenze a cominciare a fare il giornalista.
Sì.
E Roano mi chiamò e mi disse: senti, ma vieni da noi anche a fare un programma. E sfidando tutto, perché io venivo da Radio Centofiori, che allora era una. Contro Radio Centofiori era come dire, capito? Cioè, non si erano amati molto prima, poi Centofiori era chiusa e io da lì cominciai con le farfalle. Tutte le lunedì notte, quindi dall'88.
Madonna.
Bene, detto questo, la mia biografia è veramente utile, simpatica e interessante come una, che ti posso dire, come un volantino dei testimoni di Geova. Io, senza offesa, sia mai, la prima cosa, la prima confessione mi è venuta in mente. Allora, Deborah Collacca, sei qui, tu hai qualche minuto per raccontarci della seconda serata del Rock Contest.
Sì, che è stata ieri sera al GLU, in cui si sono esibiti altri sei tra band e solisti, e quindi nel servizio che uscirà su TIFF oggi pomeriggio ci saranno delle piccole interviste agli artisti sui loro progetti, sul perché hanno scelto di partecipare al Rock Contest. E una domanda che ho fatto loro era qual è il vostro sogno per quanto riguarda la musica, e tutti tutti mi hanno risposto: vivere di musica, continuare con la musica e vivere di quello. Bellissimo.
Certo, è bellissimo, sì. non è la stessa cosa. Questo vale anche per gli attori, eh. Tanti attori che tu, a parte quelli che vanno in televisione, fanno film, tanti attori poi fanno un lavoro per permettersi di fare l'attore, no?
Sì, però diciamolo che per tutti i musicisti che vogliono provare, diciamo, a fare musica, non c'è bisogno di diventare enormemente grandi per vivere di musica, ma si vive di musica molto molto bene anche senza diventare delle grandi star, ecco, perché molto spesso c'è questa, no? C'è il sogno di poter arrivare lì, però c'è anche un vivere, insomma, di musica molto bene senza diventare grandissime star.
È vero, anche un po' umili. Il problema è che tutti vogliamo, no? Quando siamo piccoli.
No, il sogno va bene, però voglio dire, c'è anche la passione poi si esprime tutti i giorni.
Certo. Cioè, io credo che un musicista la cosa bella sia salire su un palco, che sia grande o piccolo, e avere davanti delle persone che ascoltano la tua musica, e dopodiché riuscirci a tirar fuori per vivere.
La possibilità di.
Ecco, partire così.
Sarebbe già.
Però tu sai anche, Francesco, che sei un uomo intelligente. È che quando noi sognavamo di diventare calciatori da piccoli, e tu lo sogni ancora, no? Con piacere. Esatto. Cioè, comunque volevamo essere, che ne so, io volevo Antognoni e volevo essere Antognoni, non è che sognavo di essere Salifu, no,
sì,
capito?
Sì.
O Gulan, per
si
fare citazioni.
Si sogna la vetta.
Sì, però sì, i sogni vanno bene, però i sogni a volte ti fanno cadere in delle situazioni poi sbagliate, no? Nel senso, semmai non lo diventi invece bisogna essere
con
i piedi piantati in terra.
Sogni con i piedi piantati
in terra. Ma te sei in questa, sei un maestro, sei un uomo più, capito? Poi se conosci sua moglie capisci che è la coppia perfetta. Battistuta Baiano, Baggio Borgonovo,
Pulici Graziani.
Allora, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata di Ovest di Padalino. Io ringrazio di cuore, a mani giunte, Francesco, che è venuto.
Lo
ringrazio
Roano
che va tirato su adesso. Ringrazio Deborah Collacca, ringrazio nell'ordine Monica Ciccatelli, Francesco Collini, Leonardo Venturi, Dario Teglioni, Max La Rocca, Matteo Dovellini. E forse ho dimenticato qualcuno, ma insomma mi farò perdonare domani. Un grazie di cuore a voi che ci avete seguito. Torniamo domani con altri ospiti, e grazie davvero. Vi ricordo la newsline di Controradio con Domenico Guarino. Grazie di cuore, grazie. Ciao, a domani.